Il laureando. Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata del Laureando. Come sempre potete nascondere le nostre notifiche sulla vostra homepage di Facebook o defollowarci dalla nostra pagina Twitter, oppure mandarci dei virus nella nostra mail laureandoradiofonica@gmail.com. Questa puntata è interamente dedicata al regista spagnolo Pedro Almodóvar. Il film del passato che abbiamo scoperto per voi è Parla con lei di Pedro Almodóvar. Allora, Almodóvar è un regista molto importante, soprattutto per le nuove generazioni, è molto più conosciuto di tanti altri e ha una buona nomea, nel senso che le caratteristiche del suo cinema sono comprensibili sia a un pubblico più alto che a un pubblico che si interessa meno di cinefilia e robe varie. Tutto questo per dire che ci sono alcune caratteristiche del suo cinema. Io credo che siano tante, però possono essere racchiuse in 5 punti. Allora, il primo è forse quello più famoso, no? L'omosessualità, che è l'aspetto che tutti conoscono, no? del regista spagnolo. Fateci caso, i protagonisti dei suoi film sono sempre, anzi, sono quasi sempre omosessuali. Sono omosessuali, oppure lesbiche, trans, travestiti, drag queen, eccetera. Il pregio, secondo me, dei suoi film è che l'omosessualità è raccontata come un dato di fatto, cioè esiste. E non è quindi un problema, una devianza, no? Visione cattolica, eccetera. Io credo che dovrebbe essere sempre così. Cioè, dire che i suoi protagonisti sono quasi sempre omosessuali dovrebbe essere come dire, che ne so, i protagonisti dei suoi film hanno tutti i capelli castani o rossi. Un'altra caratteristica è il colore. Allora, diciamo prima castani e rossi, no? Ma non c'entra niente. Il colore. Secondo me i film di Almodóvar, ma non secondo me, secondo tutti, quindi io lo ridico, sono sempre pieni di colori. Colori, luci vive, accostamenti secondo me vivaci, e ve lo dico, parere personale, dato che sono l'unico a parlare, già questo rende piacevole vedere i suoi film, indipendentemente dal contenuto della storia, se che esso sia una commedia oppure un dramma. Secondo me il colore in Almodóvar ha avuto 3 fasi. Allora, quella sgargiante degli anni Ottanta, no? Dove c'è sempre stato un tripudio di colori fantastici, alcuni film, per esempio Donne sull'oro di una crisi di nervi, si vede benissimo. Oppure quelli che io chiamo di lotta con la fotografia, che sono un po' tutti quei film che vanno dalla metà degli anni 90 fino alla metà degli anni 2000. Che vuol dire lotta con la fotografia? Aspettate un attimo. Secondo me poi la terza parte è quella della perfezione stilistica, quasi manieristica. Se non sapete cosa è manieristica, guardate su Wikipedia, nell'uso del colore degli ultimi anni. Allora, vi spiego perché ho definito il periodo metà anni 90, metà anni 2000, il colore di lotta con la fotografia. Non so se ci avete fatto caso, una cosa che odio tantissimo. Nei film anni 90, a parte alcune eccezioni, a parte che si vestivano malissimo, ma pensate alla bruttissima fotografia di quegli anni, a eccezione di Forrest Gump, quella sì che è una bella fotografia, che però è un film del 94. In tutti quei film il colore, le immagini, insomma la tecnica non era arrivata a un punto migliore. Paradossalmente era meglio la fotografia degli anni 80 rispetto a quella degli anni 90. Ora, questo non è che fosse colpa dei registi o meno, non sono molto bei dal punto di vista della fotografia per colpa delle conoscenze tecnologiche. Lasciate perdere, perché io e l'italiano abbiamo un problema e dopo scoprirete anche perché. Fateci caso, nelle fotografie degli anni 90 non c'è l'HD, perché fino a 10 anni fa si pensava che l'HD fosse opera di uno studente che non sapeva recitare a memoria l'alfabeto e quindi invertisse l'ordine delle parole. Invece da Volver in poi riprende e migliora l'uso vivace dei colori. Si vede proprio uno stacco da Parla con lei, che è il film di cui parleremo oggi, a Volver. C'è proprio uno stacco nel colore, nel miglioramento della tecnica cinematografica. E un altro aspetto del suo cinema è la corporeità. Soprattutto negli ultimi film il corpo è sempre in primo piano, e quello che succede al corpo si ripercuote nelle vite dei protagonisti. Fateci caso, ci sono delle donne incinta, come per esempio in Carne tremula, oppure Donne sull'oro di una crisi di nervi, che ho già citato, ma soprattutto in Tutto su mia madre, oppure l'AIDS, oppure il cambio di sessualità. Pensate alla Maleducazione, dove due ragazzini diventano trans, o meglio travestiti. Oppure fino all'ultimo, alla pelle che abito. Diciamo che la corporeità non è che si esprime solamente nel cambio di sessualità, ma anche la morte, o meglio il coma. Il coma è presente nel film di cui parleremo oggi. Ah, un'altra caratteristica presente nei film di Almodóvar è quello che io chiamo il tappeto. Cioè, sono tante storie che si intrecciano tra loro. Ok, non ci voleva un genio per dire tappeto, fili, storia, trama, va bene. Però i fili e quindi le storie, che non sembrano avere niente a che fare tra loro durante il film, poi si riprendono e trovano una spiegazione che è sempre convincente nel finale. Cioè, sono storie che sembrano non avere nulla a che fare tra di loro, però alla fine si capisce che avevano un senso. Cioè, i personaggi nei suoi film, ma senza alcun problema, anche questa è una caratteristica che forse riprende dal cinema di Buñuel, rivelano parti della loro vita. Cioè, voi nella vita reale non è che rivelate che siete bisessuali, eccetera. Però nei film di Almodovar ci sono, quindi ci sono due scuole di pensiero. Tipo Frank Capra, no? Un po' la puntata scorsa. O tu questo dialogo dici è vero, sì, può essere realistico anche se è irrealistico, oppure chiudi il DVD, oppure se sei al cinema te ne vai a mangiare i popcorn da un'altra parte, magari in un film di seconda categoria. Quindi, rivelando parti della loro vita, fanno scoprire molte cose allo spettatore, che quindi riceve dal regista delle spiegazioni. Ma perché? Molti potrebbero dire sì, dai, è troppo didascalico, no? Per esempio anche in un film che dopo vi dirò, è anche fin troppo didascalico. Questo perché? Perché all'inizio Almodovar dà degli input che, se messi senza questi dialoghi che ci fanno capire, non si capirebbe assolutamente nulla. Ecco, se gestita male, un'azione di questo genere secondo me risulta didascalica, ma Almodovar è sempre riuscito a rendere tutto molto naturale. Tranne forse, come vi dicevo prima, nel finale di Carne Tremula. Volete sapere perché è didascalico? Il laureando radiofonica @gmail.com. Il film di cui parlerò oggi è Parla con lei. Allora, secondo me non è il migliore, non vi dirò qual è, no, anzi ve lo dico, no vabbè non ve lo dico, ma è uno dei più armoniosi. Dei più armoniosi perché crea una universalità in cui il protagonista, in cui lo spettatore vede che il protagonista ha una sua armonia nell'agire dei personaggi. Ho detto una cosa che non c'entra niente, ma non importa. E poi si tratta sempre di uno di quei film in cui dici sì l'ho visto, l'hai visto, parla, sì l'ho visto, e invece non si sa nemmeno chi è Almodovar. Allora, come sempre abbiamo la rubrica, ma lui non ha fatto anche... Allora, vi consigliamo alcuni suoi film, per esempio, come ho detto, Donne sull'orlo di una crisi di nervi, Carne tremula, Legami, Tutto su mia madre, Volver e fino al penultimo, La pelle che abito. Allora, l'anno è il 2002, entra in circolazione l'euro, il Brasile vince il mondiale di calcio e il film è uscito in Italia proprio il 28 marzo del 2002, come oggi, no? Cioè 11 anni fa, credo. Quindi si può dire che il film sia uscito appunto 11 anni fa. Tra l'altro il 28 marzo è nato uno dei più importanti personaggi della storia del cinema e della radio, cioè Andrea Fioravanti. Per chi non avesse capito, oggi è il mio compleanno. Allora, titolo è Hable con ella, non Habla con ella. Allora, per i meno sensibili all'idioma spagnolo, vuol dire che parla deve essere tradotto con l'imperativo. E se ci pensiamo, la dimensione cambia, da descrittiva a esortativa. Ma ora, buttate tutti i vostri libri di grammatica e immergiamoci in questo film del passato recente. Ah, per farlo dobbiamo porci una domanda: ma chi parla con chi? Allora, così come nel film precedente, premiato con l'Oscar, Tutto su mia madre, si chiudeva con l'entrata in scena di un'attrice, in Parla con lei il film inizia con un emozionante ballo di Pina Bausch. Spero di aver pronunciato bene questa grande danzatrice tedesca. Quindi i due protagonisti, vediamo i due protagonisti che sono anche spettatori. Uno è Marco, giornalista che fa anche dei... come si chiamano? Diari di viaggio, è molto brutto dirlo, dei manuali di viaggio, vabbè, insomma, scrive di viaggi. È un giornalista argentino che si innamora di una torera che è entrata in coma dopo un incidente e vi lascio immaginare con quale animale. E poi Benigno, che di mestiere non fa il tumore ma l'infermiere, in una clinica accudisce una ballerina di nome Alicia da 4 anni in coma. Lo spettatore li vede lì accanto l'uno con l'altro e sono seduti in un teatro all'inizio del film. Loro però si vedono reciprocamente solo quando si conoscono a causa della torera e della ballerina, perché entrambe, come ho detto prima, sono ricoverate nella stessa clinica per il coma. Allora, un'altra rubrica, come sempre, è quella delle direttrici, no? Non insegnanti scolastiche o dirigenti, ma le direzioni che prende il film. Allora, il film, con numerosi flashback, racconta la storia di Lidia e Marco, cioè il giornalista e la torera, e di come lei sia arrivata ad avere il coma. La seconda, invece, è quel rapporto tra Benigno e Alicia. Lei ballava in una scuola di danza davanti alla casa di Benigno, lui era rapito dal fascino della ballerina, e notare che Benigno... anche dai gesti, ma anche lui lo dice, anche se poi tenta di dissimulare, ma si capisce che è omosessuale. Quindi è anche un tipo di rapporto che va nell'amore, ma è appunto complicato, perché lui sembra omosessuale ma lui non si definisce tale. Quindi ha un amore morboso verso la vita di questa ballerina, tanto da andare perfino in terapia dal padre di lei, che fa di professione, o faceva nel film, psichiatra. Ma prima della seconda seduta Alicia entra in coma e viene ricoverata proprio nella clinica dove lavora Benigno, che così può accudirla così come fece con sua madre fino alla morte di lei, naturalmente la morte della madre, perché Alicia è in coma. Ciascuno dei due blocchi è preceduto da una didascalia tipo film muto, no? Lidia e Marco il primo, Benigno e Alicia il secondo. Perché ve lo sto dicendo? Perché avrà un senso quando vi rovinerò, come sempre, il finale. Ma prima di arrivare al finale voglio soffermarmi sul cortometraggio. Ad un certo punto del film Benigno, conoscendo la passione per il cinema muto di Alicia, dato che aveva parlato con lei di sfuggita alcuni giorni prima che entrasse, nel tentativo, diciamo così, di instaurare un rapporto molto difficile con lei, va a vedere quando lei è in coma numerosi film dell'epoca del cinema muto, no? E anche parla con lei, è il titolo che spiega, no? Perché lui, anche se lei è in coma, tenta di parlare, quindi ha una relazione che funziona e parte da un monologo. Il corto si chiama Amante Mengante, cioè Amante Calante, nel senso che il protagonista, dopo aver bevuto una pozione della sua fidanzata scienziata, rimpicciolisce sempre di più. Dopo essere fuggito viene ripreso da lei, dormono insieme e lui, 10 volte più piccolo di lei, gioca con il suo corpo fino a entrare nella sua uke. Cos'è l'uke? È là da dove siamo usciti tutti e molti maschi vorrebbero rientrare. Ma siccome il laureando non è volgare, abbiamo usato una lingua swahili, perciò se volete scoprire cos'è andate su Google Traduttore. È un cortometraggio molto fedele, molto bella anche la fotografia, e molti l'hanno vista come un ritorno all'origine, no, del cinema muto. Io invece credo che si parli proprio della corporeità del regista. Il sesso viene mostrato senza essere mai volgare. Lui vuole entrare nella uke di lei, il protagonista, così come Benigno vuole entrare nella uke di Alicia. Ma siccome lui non era 10 volte più piccolo, la mette incinta, perciò viene arrestato. Marco, che era andato fino in Giordania per dimenticare Lidia, che non è, vabbè, lasciamo perdere, questo dopo aver scoperto che lei voleva lasciarlo prima di entrare in coma, ma non gliel'ha potuto dire perché appunto era in coma. Perciò Marco aiuta come può Benigno in carcere, non rivela che Alicia si è risvegliata dal coma durante il parto e che purtroppo, o per fortuna, in base ai punti di vista, il feto del maschio non è mai diventato un bambino, cioè il figlio di Benigno. E Benigno crede che ancora Alicia sia in coma e si imbottisce di farmaci nella speranza di entrare in coma, però muore e vede Alice appunto nella sua morte, insomma muore, questo è quello che volevo dire. Benigno, Marco è andato ad abitare nella casa di Benigno e alla fine, in una bellissima scena, incontra Alicia sempre in un teatro, e il regista chiude il film con un'immagine molto bella che non vi rovinerò, ma vi dirò solo qual è l'ultima didascalia: Marco e Alicia.
Un film di oggi.
Gli amanti passeggeri, il film che abbiamo recensito per voi, è l'ultima fatica del regista spagnolo. La trama è breve, o perlomeno io ve la rendo breve visto che ho pochi minuti. Dei passeggeri, dopo una avaria dell'aereo, rischiano di schiantarsi, mentre... questi sono i passeggeri della business, mentre i passeggeri dell'economy sono stati drogati, e quindi sono solamente in pochi a sapere che l'aereo starà per precipitare. I protagonisti sono una pornostar che tromba uomini importanti, tra l'altro tra cui il re di Spagna, interpretato da una botulissima Cecilia Roth, che è stata la protagonista di Tutto su mia madre, fino al killer, il dirigente di banca, l'attore, fino ad arrivare alla sensitiva, interpretata dalla brava Lola Dueñas, desiderosa di perdere la verginità, o meglio di venire utilizzata la sua uke, o come direbbero i nostri amici, appunto, utilizzare la uke, entrare, penetrare, vabbè, non importa. Quello che è importante è che gli steward tentano di distrarli, e quindi nel tentativo di distrarli creano delle situazioni molto divertenti. Allora, come sempre nei film di Almodovar, le storie dei personaggi vengono raccontati, e in questo caso vengono fatte attraverso numerosi stratagemmi che secondo me sono molto riusciti. Per esempio, il telefono dell'aereo con un guasto si può ricevere e fare chiamate, ma tutte le chiamate sono automaticamente con il viva voce. Il colore perfetto, anzi direi estasiante. L'unico difetto è che è un po' lenta la prima parte e molto più veloce la seconda. C'è un cameo iniziale di Cruz e di Banderas, cioè Penelope Cruz e Antonio Banderas, che sono tra l'altro la causa del problema al carrello dell'aereo. E questo secondo me ci fa capire che in questo film Almodóvar abbandona le tematiche degli abbracci spezzati di Volver, due suoi precedenti film, cioè film legati al dolore della morte, il tentativo di ricongiungersi ai propri cari, e anche quelle manieristiche devianti della pelle che abito con Banderas. Tra l'altro ho trovato, fateci caso, molto divertente un riferimento all'uso quotidiano di Twitter. Molte connessioni con Donne sull'oro di una crisi di nervi, pensate al gaspacio in Donne sull'oro di una crisi di nervi, mentre qui c'è l'agua di Valencia. Insomma, è da vedere, soprattutto per due cose: per l'interpretazione di Javier Cámara, il Benigno di Parla con lei, e per la scena del balletto della canzone che state sentendo in sottofondo, cioè I'm So Excited delle Pointer Sister. Vale il prezzo del biglietto.